vicini di casa.
Questa Europa che amiamo sopportare.
Buongiorno e benvenuti in studio. Io sono come sempre ogni lunedì Claudia Bumci per Vicini di Casa su 105 Life, la Radio Vaticana in diretta. È appena iniziato il meeting di Rimini, ci sono i membri della Comunione Liberazione lì a Rimini e stanno discutendo su vari argomenti che hanno a che fare con la nostra società. Ho scelto per questa trasmissione un argomento particolare che ha a che fare ovviamente con l'Europa. Si parla di identità europea. Quale identità per l'Europa del futuro? Già il presidente italiano Napolitano ne ha parlato un po' ieri durante il suo messaggio per il meeting di Rimini, e ha detto che è necessario continuare a fare dell'Unione un soggetto politico e dotarla degli strumenti e dei poteri che sono indispensabili perché essa possa assolvere sulla scena internazionale al suo ruolo di importante fattore di stabilità e di pace. Quindi cominciamo con dare degli strumenti a questa Unione Europea per essere qualcuno sulla scena internazionale. Come però? Ne parliamo con Mario Mauro, vicepresidente del Parlamento Europeo, in collegamento dallo studio della Radio Vaticana al meeting di Rimini. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori di Radio Vaticana.
E inoltre con Monsignor Luigi Negri, Vescovo di San Marino Montefeltro, Presidente della Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II per il Magistero Sociale della Chiesa. Buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto in
Grazie.
Studio anche a lei.
Grazie.
Ecco, la prima domanda a tutti e due. L'Europa come progetto politico, come però? Non so se vuole iniziare Mario Mauro.
Sì, l'Europa progetto politico che ha le sue radici più profonde nella visione, starei per dire profetica, di tre uomini cristiani, cioè di quelli che noi chiamiamo comunemente i padri fondatori dell'Europa, Adenauer, Schumann e De Gasperi, che in sostanza hanno inteso trovare una soluzione pragmatica agli infiniti problemi posti dal dilagare delle ideologie dei totalitarismi nella prima metà del Novecento. All'indomani della Seconda Guerra Mondiale, la più grande tragedia che l'umanità ricordi, rimane in eredità all'Europa un cumulo di macerie. In quel momento lo slancio, ma anche appunto la profonda visione legata all'educazione cristiana di questi uomini permette di immaginare un progetto politico che fa in fondo una cosa semplice, tanto semplice quanto grandiosa, cioè puntare più su ciò che unisce invece che su ciò che divide. Ed è allora che nasce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, proprio perché partendo dal conflitto franco-tedesco sul bacino della Ruhr si ha la forza di combattere quella che era stata una delle ragioni dello scontro tra Francia e Germania. Sulla base di questo si crea un meccanismo di sviluppo che è quello appunto che ha saputo garantire pace per più di 50 anni, sviluppo per più di 50 anni, con un piccolo particolare che è un po' la radice invece dei grandi problemi che viviamo oggi, delle grandi contraddizioni che viviamo oggi. Quel progetto, proprio perché aveva nella visione cristiana e nell'universalismo cristiano la sua radice, è un progetto che annunciava sì un periodo di pace e di sviluppo, ma nel contempo la necessità di trasferire in sede sovranazionale alcune questioni assolutamente essenziali per la nascita di un'Europa politica. Primo fra tutti la capacità di fare politica estera in comune, primo fra tutti la capacità di dare cioè una visione unita dell'Europa politica che invece poi è mancata. Quando De Gaulle respinge la proposta di De Gasperi di creare la Comunità Europea di Difesa, da quel punto e per molti anni ci si allontana dal progetto dei padri fondatori. Alla caduta del comunismo nel 1989, stranamente gli sconfitti della storia, vale a dire i comunisti, che fino a quel momento erano stati ferocemente contrari all'Unione Europea, rientrano in gioco attraverso la proposta di un'Europa, progetto politico concepita in chiave omologante le culture, omologante alle esperienze di senso, una sorta di unione delle repubbliche socialiste europee che ha oggi nell'immagine di burocrazia, che è quella che forse più di ogni altra si è allontanata dall'esperienza della gente comune, la sua cifra di riconoscimento. È per questo che oggi l'Europa è un'Europa che nell'immagine, nel giudizio dato da Benedetto XVI, sembra addirittura capace di dimenticare se stessa, dimenticare le proprie radici, dimenticare lo scopo per cui è stata creata. Quindi sì all'Europa progetto politico, ma quel progetto politico che si richiama alla visione dei padri fondatori e che quindi sente e deve sentire il bisogno di riconfigurare una nuova educazione per la persona.
Monsignor Negri, si fa un po' fatica a trovare questa identità europea, per non dire identità cristiana, ma proprio identità dell'essere umano europeo. Come bisogna fare, cioè come inquadrare, diciamo, questa problematica nel seno dell'Unione Europea? Perché sì, Unione Europea è un progetto politico, almeno politica estera in comune, ma in base a che cosa? In base a quali valori, per esempio?
Sì, innanzitutto saluto con molto affetto l'amico Mario Maru, che ha avuto come studente in Cattolica tanti anni fa, e quando un vecchio professore si accorge che i propri allievi sono diventati migliori di lui, gode moltissimo. Allora, la questione che lei accenna è la questione sostanziale. Io credo che tutto il grande susseguirsi di interventi di Giovanni Paolo II sulla necessità che non venissero dimenticate le radici cristiane dell'Europa sia stato estremamente positivo, anche se non ha avuto poi un risultato positivo, ma è stato positivo nel senso che adesso lei chiedeva, cioè io personalmente sono convinto, anche perché non sono un politologo, che si può fare una seria politica se c'è prima una seria cultura, e la tragedia della politica non soltanto a livello dell'Europa unita, ma a livello anche dei singoli paesi come l'Italia e San Marino, è esattamente che ci si illude di poter fare una politica senza una radicazione culturale, così la politica, mi scusi il termine, diventa bottega, grande nei grandi paesi e piccola nei piccoli paesi. Allora, qual è la cultura dell'Europa? Questa è la questione, ed è una questione direi assolutamente attuale. La questione della identità culturale dell'Europa esige oggi il coraggio di presentarsi da parte delle varie identità e di assumersi la responsabilità presentandosi di proporre esplicitamente la visione dell'uomo, della vita, della realtà e quindi anche della realtà sociale che derivano dalle loro identità. Ecco perché allora le radici cristiane dell'Europa sono un presente, e Papa l'aveva molto chiaro quando diceva le radici sono la presenza attuale delle chiese e la responsabilità che le chiese in Europa devono prendersi di essere di nuovo fattori di presenza, di realtà, di impegno culturale, sociale e politico. E qui il problema si complica, secondo me.
Ecco, perché, accusano però la Chiesa che diciamo l'identità cristiana dell'Europa è soltanto una parte dell'identità.
Esatto, ma io sono assolutamente convinto, quando io sto dicendo che le varie identità vengano allo scoperto, è proprio perché la storia ci ha insegnato che oggi non si può parlare di una, come dire, di un'unica identità culturale, ma di una serie. Allora, che queste c'è certamente un'identità laica dell'Europa, c'è certamente un'identità laica, nel senso non del laicismo, ma della riscoperta dei valori fondamentali dell'uomo, vorremmo dire naturale, o dei popoli che sono stati aggregati dentro i grandi principi ispiratori della vita umana che è diventata cultura. Ma ahimè, ci sono i residui delle ideologie totalitarie. C'è un laicismo che non ha più dei partiti forti, dei partiti, come dire, pervasivi o pericolosi, ma forse è diffusa capillarmente. Ora, il laicismo non è un'identità, non è un'identità culturale, è un degrado, è una deriva, è una deviazione, perché è fatta di no più che di sì, è fatta di esclusioni più che di capacità di una reciproca integrazione. Allora io credo che il progetto politico dell'Europa unita debba essere preceduto, non dico cronologicamente, ma logicamente sì, da una grande campagna in cui ogni realtà che ha una sua identità da giocare venga allo scoperto e dica: noi, in forza di questi valori culturali che traiamo dalla nostra tradizione, siamo disposti a partecipare a un progetto politico che poi necessariamente potrà essere, a questo livello, potrà essere non soltanto uno ma condiviso. Ecco, non so se mi sono spiegato, ma a me pare che la questione fondamentale sia che la pluralità delle culture che oggi caratterizzano l'Europa si assumano singolarmente e come gruppo la responsabilità di un dialogo profondo.
Ecco, però quello che si è fatto fino adesso almeno è creare, diciamo così, un'unione economica, commerciale, se vogliamo, e c'è stato un tentativo di spianare un po' anche le differenze culturali o psicologiche, si diceva prima, dei popoli europei, fallito ovviamente. C'è stato un tentativo di porre le basi dell'Europa in una Costituzione, anche quello fallito, si parla adesso di un accordo tra gli stati. Quindi quale modello per l'Europa? Un italiano si può sentire romano, non so, si può sentire milanese, si può sentire napoletano? Difficilmente, quando qualcuno chiede alla gente che cosa sei, da dove vieni, eccetera, difficilmente come identità risponde europeo.
Certo, la strada imboccata è la strada che è una strada che voleva essere veloce, ed è una strada che è stata fortemente condizionata, è inutile nascondersi dietro un dito, da forti lobbies di carattere anticristiano e antistorico. Io credo che bisogna recuperare il tempo perduto. Qualche accenno dell'intervento di Pottering ieri mi ha trovato profondamente consonante, perché mi sembra che Pottering, che ha perfettamente coscienza dei problemi dell'Europa, percepisca che c'è da riconiugare cultura e politica. Se si fa solo la politica non si va molto lontano, non solo non si va molto lontano, ma soprattutto se non si prende coscienza delle differenze e dei pericoli. Bisogna guardare in faccia anche i pericoli. Il laicismo è un pericolo per l'Europa e paradossalmente oggi è la cultura egemone delle istituzioni europee, perché mi dicevano amici che ho in segreteria di Stato che sono decine e decine e decine le risoluzioni del Parlamento europeo in cui si attacca la Chiesa, a meglio la Santa Sede, come uno Stato non democratico, come uno Stato omofobo, eccetera. Ora, questa posizione è una posizione che o l'Europa decide di rifiutare o getterà un'ombra lunga su tutti i progetti, anche strettamente politici.
Mario Mauro?
Sì, intanto saluto con altrettanto affetto Monsignor Negri, e lui sa bene che l'alunno ha sempre molto da imparare. Ci tengo a dire delle cose, ecco, riprendendo un po' il filo del suo pensiero. Intanto si vive per ciò in cui si crede. Questo paradossalmente non è vero solo per le persone, ma anche per le istituzioni. Io posso dire tutto il giorno a mia moglie: ti voglio bene, se poi tengo di più al lavoro, alla carriera, al denaro, alla politica, questo si vede, e si vede e incide in quel rapporto fino al punto di distruggerlo. Allora, realmente, per analogia, in cosa crede l'Europa? Cioè, a che cosa tiene di più? Quali sono, diciamo, i fattori a cui, pur partendo da ipotesi, per l'appunto, plurali e da concezioni della vita differenti, è decisa a mettere in evidenza per rendere percorribile quel progetto politico che ha ispirato i padri fondatori? Questo è un po', diciamo, il dilemma di oggi, e da questo punto di vista, in un immaginario scenario, vanno tenute in gran conto le forze in campo. Innanzitutto diciamo con chiarezza che cosa fanno oggi le istituzioni europee. Ecco, delle cifre forse possono aiutare a capirlo. Il 65% delle attività parlamentari degli stati nazionali altro non è che ratifica delle decisioni prese a Bruxelles. Questo deve farci capire molto, vuol dire che i parlamenti nazionali spesso iniziano grandi dibattiti su questioni che sono state affrontate magari 2 anni prima e non hanno margine per modificare quelle scelte. In Italia sono state ammazzate delle persone, Massimo D'Antona, Marco Biagi, sulla questione del mercato del lavoro, quando la questione del mercato del lavoro, in ordine alla cosiddetta direttiva Bolkestein, era stata affrontata e aveva trovato delle soluzioni politiche in sede europea anni prima. Abbiamo avuto quindi delle aggregazioni politiche di carattere terroristico che chiamiamo Brigate Rosse, che nell'ignoranza di quanto era accaduto a Bruxelles hanno creduto legittimo scagliarsi contro persone che altro non facevano che dare supporto tecnico ad un'attività parlamentare di carattere nazionale che null'altro prevedeva che la ratifica di accordi già stipulati. Quindi dobbiamo capire che in gioco ci sono fattori di estrema complessità e per affrontare i quali bisogna avere la forza di discutere con quelle che Monsignor Negri chiamava le lobby potentissime, che esistono realmente. Se l'Europa è considerata all'indomani della Seconda Guerra Mondiale come patria del diritto nel dispiegarsi di questo grande progetto, come mai si è trasformata invece in una sorta di supermarket dei diritti?
Esattamente.
Cioè in una sorta di luogo dove si assume quasi in termini caricaturali la possibilità di riconoscere il giusto a questo e a quello. Per cui, per assurdo, sul tema dei diritti umani viene condannata da risoluzioni in sede europea 10 volte Cuba negli ultimi 10 anni, 10 volte la Cina negli ultimi 10 anni e 32 volte la Santa Sede.
Ecco.
Si arriva cioè al paradosso proprio perché non si ha la forza e la capacità di mettere a fuoco la realtà, ma si procede in termini ideologici e prescindendo dai fattori che sono, diciamo, che rendono evidente la realtà stessa, si procede inseguendo un immaginario uomo nuovo che non ha fondamento né nella tradizione dei nostri popoli né nei termini plausibili di un sensato progetto politico. Allora oggi la battaglia è in questi termini, è una battaglia dove si possono fare grandi errori, è una battaglia dove questi errori possono assumere forma di tragedia, come è stato nel caso di Biagi, ed è una battaglia dove l'ignoranza, e qui do pienamente ragione Monsignor Negri, quindi la necessità di una cultura vera che origini una politica sensibile a quello che è l'esigenza e il cuore del popolo, è assolutamente imprescindibile. È per questo che oggi forse una maggiore attenzione anche del sistema mediatico continentale a quello che si vive nelle istituzioni europee vuol dire focalizzare ciò che avviene in istituzioni che, un po' per trascuratezza dei sistemi nazionali, un po' per deriva di quella che è stata la storia del nostro continente.
Ecco, praticamente io vi voglio far sentire adesso un pezzo, diciamo, da quello che il Papa Benedetto XVI ha detto nell'occasione di un incontro di Comece, il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee, dove parla un po' che cos'è l'identità europea e come costruire
Claudia.
Comunità. Sentiamo.
Non si può pensare di edificare un'autentica casa comune europea trascurando l'identità propria dei popoli di questo nostro continente. Si tratta infatti di un'identità storica, culturale e morale, prima ancora che geografica, economica e politica. Un'identità costituita da un insieme di valori universali che il cristianesimo ha contribuito a forgiare, acquisendo così un ruolo non soltanto storico ma fondativo nei confronti dell'Europa. Tali valori, che costituiscono l'anima del continente, devono restare nell'Europa del terzo millennio come fermento di civiltà. Una comunità che si costruisce senza rispettare l'autentica dignità dell'essere umano, dimenticando che ogni persona è creata ad immagine di Dio, finisce per non fare il bene di nessuno. Ecco perché appare sempre più indispensabile che l'Europa si guardi da quel atteggiamento puramente pragmatico, oggi largamente diffuso, che giustifica sistematicamente il compromesso sui valori umani essenziali, come se fosse l'inevitabile accettazione di un presunto male minore.
Ecco, il Papa parlava su come costruire comunità, su come costruire questa Europa del futuro, come mettere insieme la gente europea. Invece, come abbiamo sentito da Mario Mauro, insomma, già l'Europarlamento ha condannato 32 volte la Santa Sede con le sue risoluzioni. Non so, un commento a questo. Mi aspetto, diciamo, sia Mario Mauro sia Monsignor Negri.
Prego, Monsignor Negri.
Io penso che la disamina così limpida che ha fatto il Papa debba costituire in qualche modo un punto di partenza inderogabile. Cioè, quello che io chiamavo prima cultura o identità culturali, è necessario che alla base i popoli siano aiutati a riprendere coscienza della loro identità, della loro tradizione storica, dei loro valori. E questo è un lavoro che non può essere eliminato, peggio ancora non può essere sostituito da ciò che sta dietro le lobby e che è una concezione sostanzialmente anticristiana e quindi antiumana. E io penso che ieri, quando sentivo il Presidente del Parlamento parlare al meeting di Rimini, devo dire che mi ha colpito la forza della sua intelligenza e della sua capacità morale. Dicevo, siamo all'inizio di una rifondazione, ci sono stati i padri fondatori dovrebbero profilarsi anche a breve scadenza dei padri rifondatori, e dicevo fra me, ma rifondare è più difficile che fondare. Perché è più difficile? Perché indubbiamente c'è stata una deriva, una serie di devianze, c'è stato il prevalere ancora di un'ideologia sulle esigenze autentiche dei popoli e delle nazioni. Sta su questi anni il gravissimo giudizio di Giovanni Paolo II, che è stata una lunga apostasia dell'Europa dalla fede, ma l'apostasia dell'Europa dalla fede poi è un'apostasia dell'Europa da se stessa, e così ha concluso Benedetto XVI. Credo che l'errore che non dobbiamo fare come cristiani però è quello di pensare che tutto sia irrecuperabile. Io credo che pur la difficoltà in cui ci muoviamo oggi è una sfida a noi cristiani innanzitutto ad essere presenti con la nostra identità e capaci di portare la nostra identità a tutte le conseguenze di carattere culturale, sociale e politico, e direi con un coraggio che forse qualche volta i rappresentanti che più o meno si ispiravano alla tradizione cattolica non hanno saputo avere, almeno in alcuni passaggi nodali dell'attività del Parlamento europeo o della Commissione europea, quando per esempio si è trattato del valore assoluto della vita e della necessità quindi di eliminare qualsiasi intervento manipolativo durante la vita e il suo svolgersi.
Ecco, Mario Mauro, su quale strada va l'Unione Europea? C'è chi l'identità cristiana non la vuole nominare, però diciamo che un dialogo comunque con i cristiani, o comunque con la religione, o comunque con chi crede in Dio, comunque bisogna farlo, anche perché se non facciamo dialogo, diceva un vescovo nigeriano proprio qua alla Radio Vaticana, l'alternativa è la guerra, insomma.
Certo.
Ma intanto vorrei riprendere in positivo quanto diceva Monsignor Negri. La verità è che abbiamo bisogno di più Europa. Mi spiego in che senso. Nel senso che oggi non c'è un'alternativa valida in termini di progetto politico a una prospettiva di Europa unita. E spiego perché. Prima di tutto, da qui a 20 anni nessuno dei paesi europei, né la Germania, né l'Inghilterra, né la Francia, saranno in grado di essere presenti ad esempio al G8, perché le economie singole di questi paesi non hanno la forza di essere sullo stesso piano di quei colossi che si stanno affacciando sullo scenario globale, né di quelli asiatici, né anche di quello sudamericano, cioè il Brasile. E molto probabilmente a breve anche l'economia messicana avrà una crescita capace di influenzare anche attraverso il fatto che il Messico cresce anche attraverso la sua migrazione negli Stati Uniti. Quindi dobbiamo renderci conto che su scala mondiale l'Europa ha senso, perché ha senso una prospettiva di 500 milioni di cittadini.
Certo.
Ha senso non solo in termini di mercato, ma anche di forza politica, cioè di fattore condizionante allo sviluppo della realtà.
Cioè se uno
c'è
vuole
però
essere
bisogno
qualcuno,
di
diciamo.
Più Europa, c'è però bisogno di più Europa, non solo per essere un minimo grandi, ma anche perché più Europa può voler dire in prospettiva capacità di recupero o di rifondazione, come diceva Monsignor Negri, di quella prospettiva e di quella visione profetica che ha caratterizzato i padri fondatori. Questa evidentemente però è una battaglia tutto interna all'esperienza politica di aggregazione sociale, anche sociale e culturale, all'interno dei paesi dell'Unione. Questa è la nostra battaglia, è la battaglia che è chiamata a fare una generazione come la mia, perché noi non dobbiamo dimenticare che apparteniamo ad una generazione che ha visto immiserita l'esperienza della propria tradizione e l'ha vista immiserita da una prospettiva nichilista che ha voluto sostituire in ciò che uno crede, a ciò che dava senso all'esperienza della vita, il nulla. E questo è un fattore che ha tolto forza ad una generazione che ha sentito sempre più come poco plausibile mettere su casa, mettere su famiglia, mettere al mondo dei figli. Oggi le grandissime sfide che l'Europa vive sono prima di tutto a livello di senso. Perché noi che siamo abituati a contare i numeri mortali del fondamentalismo, e il fondamentalismo è una delle due grandi sfide che il Papa vede all'Europa di oggi, poco e male consideriamo i numeri del relativismo. Allora, se noi ci rendiamo invece conto che l'Europa è ormai da 30 anni e passa a crescita zero, che l'Europa ha serie difficoltà a immaginare le prospettive per una generazione, che l'Europa vive in modo quasi inerte il rapporto con l'esperienza epocale dell'immigrazione dai paesi del sud del mondo, e più che star facendo un'esperienza reale di integrazione e di nascita di una nuova civiltà, sta di fatto dando spazio a stati negli stati, quindi a organizzazioni di ghettizzazione dell'esperienza dei popoli migranti, che finiranno con l'avere un'incidenza significativa sulla capacità di creare un nuovo modello di convivenza. Allora noi dobbiamo fare questa battaglia, e questa battaglia va fatta con una consapevolezza profonda dei fattori culturali in gioco, ma anche con una profonda determinazione. E questo è il momento del coraggio, e questo è il momento di esserci, di non sottrarsi al giudizio, di non sottrarsi alle critiche. E in questo senso dico che c'è bisogno di più Europa. Un'Europa che faccia però che cosa? Pochissime cose, cose essenziali, determinanti appunto per il futuro dei nostri popoli, che abbia una voce sola in politica estera, che affronti all'unisono il tema dell'immigrazione, che si ponga con responsabilità il tema di un nuovo patto fra generazioni, che implica anche la considerazione della vita e della difesa della vita fin dal suo concepimento. E su questo voglio essere chiaro. Le battaglie fatte in Parlamento hanno prodotto anche esiti positivi. Ma la complessità delle istituzioni europee arriva anche al punto che abbiamo visto all'inizio della scorsa legislatura, per cui basta che uno Stato cambi parere, come è avvenuto allo Stato italiano, e che il via libera dato da uno dei suoi ministri, il ministro Mussi, consenta di spostare l'ago della bilancia di queste istituzioni e dia via libera alla sperimentazione sull'embrione.
Ecco, Mario Mauro,
queste questioni implicano responsabilità enormi. Io mi fermo qui,
ecco,
perché ovviamente rischio di straparlare, ma la responsabilità che abbiamo è una responsabilità comune, è una responsabilità profonda. Siamo in gioco tutti, non solo i partiti politici. Certo, chi fa politica ha responsabilità che fanno tremare le vene ai polsi. In questo senso è doveroso da parte nostra chiedere l'aiuto da chi può aiutarci in modo molto concreto, riproponendo prospettive di senso profondo, perché questo progetto politico vada nella direzione giusta.
Grazie a Mario Mauro, vicepresidente del Parlamento europeo, e a Monsignor Luigi Negri, vescovo di San Marino Montefeltro, per questa validissima conversazione. Io mi prometto di ritornare su questi argomenti nei prossimi lunedì con Vicini di Casa, ma per oggi vi saluto e vi auguro buon proseguimento con 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.